Buonasera a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questo è Anubi contro lo sciacallaggio mediatico, la trasmissione di informazione che ogni giovedì alle 21 vi tiene compagnia qui su RadioCittàAperta.it. Quando sentite il brano delle Bengals non potete sbagliare, sapete che Valentino De Luca e il collega ed amico Alessio Ramaccioni al suo fianco qui sono per intrattenervi
ma anche fornirvi spunti di riflessione. Quando sentite il brano delle Bengals sappiate che il dio dalla fascia Da sciacallo,
il dio sciacallo,
il dio Anubi, che da un po' di anni abbiamo scoperto essere un combattente per l'informazione corretta, per l'informazione strutturata, l'approfondimento, le slow news contro le fake news, vuol dire che si sta risvegliando dal suo sonno ormai settimanale. Abbiamo spiegato il perché l'abbiamo voluto risvegliare, per affrontare una serie di temi che vanno dalla politica, dall'attualità politica, dalla cronaca politica, dalle grandi strumentalizzazioni. Abbiamo dedicato una puntata per esempio alla guerra israelo-palestinese, potremmo tornare a parlare dell'Ucraina, ma ci sono anche delle vicende a noi molto più vicine che stimolano la riflessione e che meritano di essere raccontate. Una di queste è un po' il tema della puntata di oggi, caro Valentino.
Infatti è l'anno
tema che a te sta caro da diverso tempo, tra l'altro.
Infatti è l'anno santo e quindi a Roma c'è il Giubileo, e il Giubileo a Roma ha, come dire, messo un po' allo scoperto la situazione anche abitativa, in un certo senso, di una città che si appronta a ricevere, ad ospitare, così dicono, vediamo se poi sarà, milioni di pellegrini, quindi dopo un'estate che già ha bruciato tutte quante le tappe, tutti quanti i record per quanto riguarda l'ospitalità, quindi questo un 2024 che da questo punto di vista dicono essere gli esercenti e chi si intende di dati essere andato molto bene. Certo, cominciano a farsi delle domande su cosa ne resta alla città, soprattutto se la città è pronta a sostenere questo carico di stress che ciclicamente, ma ormai con la destagionalizzazione nemmeno più tanto ciclicamente, il ciclo sta diventando in realtà continuo, deve ospitare. Come sta mutando poi questo diciamo la geografia urbana della nostra città, che a un certo punto in un discorso diventa solamente paradigma, diventa solamente un esempio di quello che può essere già successo ad altre città, un a caso, un nome a caso, Venezia, ma potrebbe diventare così anche per altre realtà italiane, vedi Firenze, vedi in caso più recente quello che sta succedendo a Napoli. È il fenomeno della cosiddetta gentrificazione, ce ne occupiamo, ha ragione Alessio, da anni qui a Radio Città Aperta, declinato però in questo contingente, in questo caso specifico proprio, ha un iperturismo legato ai cosiddetti grandi eventi, cosa questa che è un po' più legata, non solo, però alla città di Roma, e un grande evento che addirittura dura un anno è proprio l'anno giubilare.
Io e te, Valentino, ricordiamo ancora, immagino, per così, per dati anagrafici, il Giubileo del 2000, che rappresentò un momento di svolta per la città di Roma, con una sequenza di enormi investimenti, alcuni dei quali certamente hanno lasciato il segno del tempo. Penso alla stazione Termini di Roma, no? Penso alla rinnovata veste della stazione Termini di Roma, che fu, diciamo, lo switch che sottrasse in qualche modo la stazione da una situazione un po' di oggettivo degrado, non sto parlando di degrado alla retake, di oggettivo degrado, e in qualche modo la rese una stazione di una metropoli più o meno europea, anche se i problemi naturalmente poi rimangono appena esci un metro fuori dalla stazione. Però ci furono anche tante cattedrali del deserto, tanti investimenti fatti e poi assolutamente non sfruttati, non messi a profitto, soprattutto non messi a profitto, non nel senso, diciamo, capitalista ed economico del termine, viene messa a profitto per il benessere della cittadinanza, che è un po' la questione, una delle questioni di cui parliamo, no? Cioè il fatto di intervenire, di speculare su questi grandi eventi, pensando soltanto al profitto o di alcuni o di alcune categorie, però poi tutto sommato sottraendo benessere alla collettività e chi la città poi in realtà la vive tutti i giorni.
Ma o sottraendo benessere oppure facendo ricadere il peso di questo sfruttamento urbano sulla popolazione residente, che non riesce ad assorbire diciamo l'urto e si ritrova così a pagare tutta una serie di servizi che devono reggere il tale impatto, e ovviamente servizi aumentati o che, non riuscendo appunto a reggere l'impatto, saranno di fatto scadenti. Ma questo è solo un aspetto, però un altro aspetto, come cambia la geografia urbana, è ulteriormente interessante, perché una notizia che stiamo sentendo ripetere ormai da tanti mesi a Roma è: non si trovano più case per affitto, sono diventate tutte quante Airbnb, bed and breakfast, ovviamente fiutando l'affare giubilare. Anche questo contribuisce a cambiare la geografia di una città. Va bene, comunque insomma avete capito dove vogliamo andare a parare, ne parliamo dopo la pausa musicale con chi ne sa più di noi. Adesso lancio una pausa, ovviamente come dire in tema, permettetemi, mi è ricordato, mi è riaffiorata alla memoria una canzone di Luca Carboni di veramente 30 anni fa, che però secondo me aveva degli spunti che ben si adattano a questa puntata. Pausa musicale e dopo torniamo a parlare di gentrificazione, geografie urbane e messa a profitto degli spazi comuni.
La mia città senza pietà, la mia città, ma com'è dolce certo essere, ma a volte non senza pietà. Mi chiude in una stanza, mi fa sentire solo. Una città senza pietà, la mia città, non la conosco mai fino in fondo. Troppi portoni, troppi cassetti, io non ti trovo mai. Tu dimmi dove sei adesso, dove si va, cosa si fa, dove si va. Siamo sempre dentro a qualcosa, una buca o dentro il tram, senza mai vedere il cielo e respirando smog. Mamma, ma guarda là, che cazzo fa, ma pensa a te, ma come guida
Ebbene, così cantava Luca Carboni 30 anni fa, c'è bisogno di un trucco, veramente sembra che ci sia anche oggi bisogno di un trucco per le nostre città. Valentino De Luca e Alessio Ramaccioni per Anubi contro lo sciacallaggio mediatico, la trasmissione di informazione che ogni giovedì alle ore 21 vi tiene compagnia qui su Radio Città Aperta.
Walk like an Egyptian.
E per fortuna però non abbiamo bisogno del dio Anubi per guidarci verso quello che verso i cambiamenti che stanno avvenendo all'interno della nostra città. Parliamo della capitale, parliamo di Roma in pieno clima giubilare, bensì ci siamo affidati in realtà che a forze ultraterrene, a forze in realtà molto terrene. Sto parlando della sociologa Irene Ranaldi, che abbiamo in collegamento telefonico qui a Radio Città Aperta. Buonasera Ranaldi, benvenuta a Anubi.
Buonasera a voi e grazie per l'invito.
Irene Ranaldi, sociologa, giornalista, presidente dell'associazione di promozione sociale Ottavo Colle, insomma si occupa di a tutti gli effetti di quella che è una pedagogia urbana di formazione al conoscere, diciamo, la città, nei soprattutto anche nei luoghi meno battuti per fortuna dal turismo tradizionale. Là abbiamo ai nostri microfoni perché a novembre scorso, quindi veramente poche settimane fa, è uscito Geografie della Gentrification, viaggio nell'Italia dell'iperturismo, un libro in cui la dottoressa Ranaldi, insomma, torna su un tema a lei non caro di più, ovvero un po' come cambia, se altre volte ha affrontato il tema di come cambiano le geografie urbane e legate appunto ai fenomeni della gentrificazione, qua è proprio un viaggio non solo riservato alla capitale, ma proprio nell'Italia dell'iperturismo, e di iperturismo si sta parlando sempre di più. Allora Ranaldi, io come dire, innanzitutto le chiedo, in questo nuovo libro, diciamo che taglio, che aspetto vede per quanto riguarda le trasformazioni che vengono imposte, in un certo senso potremmo pure dire calate dall'alto, da questa massa di turisti che rispetto tra l'altro a quando eravamo, parlo per me, più giovani, adesso c'ha un'arma in più di conoscenze e di diffusione, che sono i social. Caso è, per carità, non c'entra nulla, però insomma poi gliela metto un po' come battuta, Ranaldi, caso è quello che è successo 3 giorni fa a Roccaraso con l'invasione di questo piccolo centro montano. Si parla di 220 pullman partiti da Napoli, ingolositi da cosa? Ingolositi da alcuni video che avevano visto su TikTok. Insomma, questo libro, ecco, che taglio dà? Un taglio, diciamo, più aperto a tutto quanto lo stivale per quanto riguarda le dinamiche dell'iperturismo?
Sì, senz'altro, rispetto ai miei testi precedenti è un viaggio per l'Italia, appunto, non soltanto nella nostra capitale, e come lei ha già ben colto in questa introduzione, un aspetto fondamentale che ho cercato di evidenziare è il ruolo dei social, tanto che ho anche lavorato ad un indice molto particolare, perché ogni città che ho analizzato è preceduta da un hashtag invece che dal numero di un capitolo, e ho chiamato il capitolo selfie da città, borghi e valli, appunto perché il ruolo soprattutto di Instagram o degli influencer nel orientare o meno le persone verso una località è diventato ormai negli ultimi anni un ruolo sempre più preponderante e più importante. Come alcuni, non tutti, diciamo soprattutto come il penultimo libro sulla gentrificazione, ho cercato di dare un taglio molto, molto pop, anche con l'ausilio di illustrazioni, di acquerelli di un docente di disegno che si chiama Salvatore Santuccio, partendo appunto anche da una copertina molto importante, che può sembrare anche poco rispettosa del nostro paese, ma è come vedo che il paese viene visto, ovvero un carrello della spesa con dentro lo stivale la nostra penisola circondata da cartoni di pizza, birre e soprattutto cibo, perché appunto, come scrivo nel libro, ormai le città sono trattate come panini, letteralmente, da mordere velocemente, senza, e questo è il danno, senza assaporarli nemmeno, quindi semplicemente come un consumo vorace e nemmeno soddisfacente per il turista stesso, perché il danno del turismo di massa è che fa male alle città questo tipo di turismo, ma fa male anche al turista, al viaggiatore, che con questo vortice di suggestioni continue, andiamo di qua, andiamo di là, tutto quanto fatto, no? Il famoso weekend di 3 giorni in Italia, ma cosa vogliono vedere 3 giorni in Italia queste persone? Nulla, cioè veramente soltanto il tempo appunto di un selfie, quindi non c'è tempo per assaporare, appunto approfondire itinerari nella città, come ha ricordato anche la introduzione.
Assolutamente, sono selfie in luoghi, sì. uso un termine che adesso mi sta facendo venire l'orticaria in questi ultimi mesi, iconici, adesso è tutto iconico, esatto. È tutto iconico, e quindi selfie nel luogo iconico, guarda, so io dietro i faraglioni, so io che dietro c'è il Colosseo, so io, certo. il mio faccione e dietro ci sta il Duomo, ma in realtà poi dei faraglioni, del Colosseo, del Duomo, che mi rimane? Che esperienza ho vissuto, quantità al posto di qualità, ovviamente. Certo. Ma senta Ranaldi, io non posso approfittare, le rubo pochissimi minuti, per carità, non la voglio tenere tanto, però insomma una battuta gliela devo chiedere, approfitto di avere il piacere di averla al telefono, una battuta gliela devo chiedere su quello che è successo appunto 3 giorni fa, perché neanche a farla apposta capita proprio a fagiolo per la nostra intervista, per la nostra chiacchierata, escono dei video su TikTok, invasione di un piccolo paesino montano che effettivamente storicamente aveva sempre conosciuto un certo tipo di turismo proveniente dalla Campania e dal capoluogo della Campania, sto parlando ovviamente di Roccaraso, ma mai si era registrato nella sua storia un'invasione, possiamo dire, spero nessuno si offenda, di oltre 10.000 persone, con il sindaco che chiede l'intervento dell'esercito, il prefetto che contingenta i pullman che possono entrare nel raccordo. Insomma, veramente delle cose, stiamo assistendo, delle cose direi uniche. La mia paura qual è? Che in realtà siano le prime volte di invece quello che col lungo tempo potrebbe divenire la normalità.
Guardi, su questo aggiungerei una certo, ovviamente sono d'accordo con lei, aggiungerei però una riflessione. Se si ricorda, pochi anni fa, un paio di anni fa, successe la stessa cosa al lago di Como. Perché divenne virale, esatto, l'hashtag Lake Como. Però nessuno in quel caso parlò di invasione. Secondo me, forse perché amo molto Napoli, vado spesso a Scampia con la mia associazione Ottavo Colle, insomma, un paio di volte l'anno facciamo queste iniziative contro gli stereotipi che ammantano alcune periferie come Scampia a Napoli, Corviale a Roma, eccetera. La stessa, siamo sicuri che se non si fosse trattato di napoletani, perché così è stato scritto ovunque, invasione di napoletani a Roccaraso, ho notato un'eccessiva enfasi.
Associandoli esatto. Invasione come un'orda barbarica, un termine giudicante basato esatto. Sul pregiudizio sociale e di classe. Esatto. Ranaldi, sono assolutamente
Io
d'accordo
ho visto
con lei.
Questo, no?
Allora,
il fenomeno sì. È lo stesso di Como, però a Como non se ne è parlato in questi termini.
Però Ranaldi, le posso possiamo anche riflettere sul fatto che nel rapporto migliaia di persone, indipendentemente da dove vengano, migliaia di persone relative alla ristrettezza, alla dimensioni veramente ridotte di un borgo montano, in alcuni casi sicuramente il titolista avrà giocato su quel spunto che sta dicendo lei, altre volte però magari non per forza c'era questo tipo di malizia.
No, certo, ma è comunque sono comunque dei fenomeni che si stanno moltiplicando, ma io nel libro ad esempio parlo del borgo di Civita di Bagnoregio, assediato da 3 milioni l'anno di turisti, ma nei dintorni non l'ho citato perché non, insomma, anche, insomma, Civita di Bagnoregio è molto più nota, ma c'è un borgo non molto lontano da Bagnoregio, sicuramente l'ha sentito parlare, il Borgo delle Fate a Sant'Angelo, se non sbaglio,
come,
paesino microscopico della Tuscia con 1000 abitanti, che ormai si è un po' smorta, insomma la cosa sta scemando, ma fino a un anno fa interi camper, campeggi per andare a vedere dei murales su delle favole, per carità, insomma anche simpatici, nulla di che, insomma anche lì un fenomeno alimentato assolutamente dai social. E poi nessuno va a vedere Viterbo, nessuno va a vedere Orvieto, che è una città bellissima, che sta lì a 20 chilometri. Nessuno approfondisce la storia di questo piccolo paese. Si va lì per fare la foto sotto al murales, che anche lì c'è tutta una... si aprirebbe un altro intero capitolo sulla street art, su come viene utilizzata.
Sì, interessantissimo, qui a Roma, il recupero urbano che attraverso la street art, però insomma recupero, ma come? In che senso? Rinaldi, venendo a Roma, siamo nel Giubileo, è iniziato il Giubileo, ma da mesi il titolo, per chi spulcia diciamo meglio i giornali, è un altro, non è che l'hai iniziato il Giubileo, è non si trovano appartamenti dati in affitto, non si trovano appartamenti per studenti, per lavoratori, per gente che vorrebbe risiedere all'interno della città, tutto quanto è diventato Airbnb, bed and breakfast, cioè ovvero la casa vacanza, il luogo mordi e fuggi, come prima giustamente ricordava lei. E questo a Roma, nella nostra città, è diventato già un problema. Il Giubileo però, con queste masse che muove, mette ancora di più allo scoperto questo nervo. Qual è il suo commento?
Sì, il commento l'ho messo anche nel libro, appunto nel primo capitolo l'ho chiamata appunto trolley nei cortili, come cambiano le relazioni ai tempi dell'iperturismo, perché stiamo trasformando sempre di più i nostri condomini in piccoli alberghi, soprattutto nel centro storico, che già ricordo essere un centro storico spopolato, perché a Roma siamo in 120.000 abitanti in 22 rioni, tutto il resto della popolazione vive in quello che ho chiamato appunto l'ottavo colle, perché è veramente una sproporzione enorme, 3 milioni e mezzo e 110-120 mila abitanti, ma ci stiamo riducendo ancora di più, parlo al plurale perché anch'io vivo nel centro storico, nel rione Testaccio, dove anche qui, soprattutto nei palazzi dell'Ater, delle case popolari, stanno trasformando moltissimi locali su strada, quindi ex negozi magari abbandonati o poco di pregio, si sono trasformati in appartamenti, un po' come i bassi napoletani stanno diventando, perché poi sfido a prendere una casa in affitto bordo strada, esattamente come i bassi. Se conosce un po' Napoli avrà visto che anche a Napoli, tra Sanità e Forcella, moltissimi bassi sono diventati Airbnb, li trovi anche su Booking, su Airbnb, proprio chiamati bassi perché è diventato pittoresco, folcloristico e attrattivo andarci a dormire. Che questo è veramente, se ci pensano,
è veramente paradossale, no? se si pensano ai film di Edoardo o altri film dove 60 anni fa, 70 anni fa, il vascio, che così detto in dialetto, sicuramente ho pronunciato malissimo, però insomma così si dice in dialetto, il basso sarebbe era sinonimo invece di proletariato urbano, proprio di persone che vivevano ai margini della società.
Ma anche nell'ultimo film Persefone di sono stanca, lo sa chi è il regista ovviamente?
Forse intende Partenope?
Partenope.
Esatto. Tra divinità ci sbagliamo.
Sì, ci siamo sbagliati.
Di
Sorrentino, c'è una bellissima scena molto lunga in cui passano appunto attraverso i bassi napoletani
e
ci fanno vedere appunto le loro condizioni, quali erano fino a pochi anni fa, ma pochissimi anni fa, ma proprio parliamo di 5 anni fa, sono diventati tutti, e quindi sì, il problema degli affitti a lungo termine è un problema che sta aumentando sempre di più, non è più possibile trovare una casa, ma nemmeno per un anno,
E ovviamente accaduta cambiano le geografie della città. Se certo. nel dato quartiere non mi abita più l'indigeno, il local, uso ovviamente in maniera scherzosa questo termine da Instagram, ovviamente io non avrò più bisogno del calzolaio, del ferramenta, del negozio di prossimità, ma si trasformeranno questi spazi in la casa del tiramisù, la bottega della pizza trancio, perché ovviamente il turista non se ne fa nulla del ferramenta, del calzolaio, eccetera, eccetera, ma ha bisogno di un bene da consumare subito per le 48 ore che rimarrà prima di andarsene.
Oppure aprono delle cose veramente inquietanti, come già aperto a Testaccio, al posto di un negozio di abbigliamento, ha aperto un deposito bagagli. Dove non
certo.
c'è nessuno, no? c'è la telecamera,
certo, gettone, perché paghi. È ad uso e consumo, certo, ad uso e consumo delle necessità.
Irene, buonasera, sono Alessio, l'altro conduttore.
Salve, buonasera.
Volevo tornare un attimo a una considerazione che facevate prima, parlando del rapporto quantità-qualità, che sembra essere un po' una caratteristica, anche questa un po' curiosa, se non un po' così, un cortocircuito. Allora, parliamo appunto i bassi napoletani che diventano Airbnb, ma anche delle abitazioni che trasformate appunto in mini alberghi o case vacanza o bed and breakfast qui a Roma, anche in quartieri diciamo surreali, il cui unico vantaggio è essere vicino a una metropolitana. Ma non solo, anche il fatto che naturalmente questo vuol dire che l'esperienza del turista non è più nemmeno quella di stare in un B&B al centro di Roma, che costa ormai una quantità di soldi allucinante, ma, certo. no? Quindi c'è anche questa, ma anche quei pochi fortunati che trovano case in affitto, case piccolissime, scomodissime, che hanno diciamo l'unico lustro di essere inserite più o meno in contesti. Poi ancora i locali che aprono nei quartieri gentrificati, locali che danno da mangiare molto spesso in maniera dozzinale. Io e il collega Valentino spesso lo vediamo al centro per l'attività giornalistica ed è difficile trovare al centro di Roma, sembra un paradosso, un locale. Ma
Guarda, io sto lavorando in Piazza Argentina, mi porto il cibo da casa.
Bravissima.
Che cosa vuoi mangiare a Piazza Argentina e a Piazza Navona?
Non è che il delirio, lo chiamo così, da profitto che sta dietro questa gentrificazione forzata, questa messa a profitto di tutto, è tale da anche abbattere tutto quello che è bello e buono, cioè la qualità di dove vivi, la qualità di dove vai a risiedere per 3 giorni di vacanza, certo. le qualità di quello che mangi, e non è qualità che diminuisce, ma i prezzi comunque non diminuiscono, anzi aumentano. Cioè non è un cortocircuito furioso che prima o poi è destinato a diventare una bolla, esplode, perché qualcuno si accorgerà che alla fine è tutto a Roma, diciamo, tutta una romanella, no? Cioè il B&B sembra bellissimo, ma poi c'è la parete di cartongesso, senti tutto.
Credo che gli alberghi piano piano, io stesso ultimamente sono stata a Firenze, ho fatto il paragone, mi è convenuto molto più andare in albergo che prendono un Airbnb in pieno centro, parliamo. Io credo che la riscossa degli alberghi sia dietro l'angolo, nel senso che la gente piano piano si accorgerà che la convenienza non c'è più nell'Airbnb, intendo dire. E diventa sempre più complicato fare questi check-in con le famose i lucchetti che
attenzione, no? Oggi attenzione, è notizia freschissima che abbiamo un sindaco col frullino elettrico, c'è una task force a Roma, al di là dello scherzo, che veramente sta tagliando questi lucchettoni perché sono stati dichiarati non conformi, eccetera eccetera, insomma.
Vabbè, quindi... evito di commentare, guardi, perché insomma sono anni che si poteva intervenire prima, non con queste azioni spot per fare anche lì il post su TikTok, il video su Instagram.
Certo.
Voglio dire, aveva tutto il tempo il Comune di Roma per cercare di orientare il turismo. Cioè il Giubileo si sa ogni quanto viene, oltre quelli straordinari, eppure sembra che ci ha sorpreso, insomma.
Non è un fenomeno questo che vede una complicità orizzontale fra amministratori, proprietari di abitazioni, persone certo. che affittano. Io adesso stavo scrivendo la home page del Corriere della Sera davanti agli occhi, casualmente ho letto questo titolo: viaggio dentro l'alveare loft di via Tucidide a Milano, un loft da 17 metri oltre 1000 euro al mese, e la gente se li prende, se li affitta.
Sì.
Non è una complicità, cioè una forma di, così detta
sì,
sempre
sì.
un po' di follia, cioè un delirio
sì,
di
sì.
Allora, Rinaldi, io veramente non, assolutamente non voglio approfittare della sua gentilezza. Le chiedo solo un minuto su questa riflessione. Con delle multinazionali che sono dislocate ovviamente fuori del territorio, non nemmeno italiano, ma extra europeo, che possono permettersi di lanciare delle lotterie tra i propri iscritti, e chi vince potrà combattere al Colosseo. Cioè un monumento pubblico che vede protagonista per un giorno da gladiatore i vincitori di questa lotteria. Colosseo che già era stato diciamo alla ribalta delle cronache per una possibile sfida gladiatoria tra due tra gli uomini più ricchi dell'uomo, il primo triliardario della storia, Elon Musk, e il secondo ovvero Mark Zuckerberg, proprietario di Meta. Poi a un certo punto non se n'è fatto più e le istituzioni si sono improvvisamente sfilate quando si sapeva di sicuro che invece erano state contattate e avevano dato parere anche favorevole all'inizio. Insomma, quindi con questi nuovi tecnocrati che fanno il bello e il cattivo tempo, ovviamente è una domanda da altro che triliardo di dollari e io veramente non gliene voglio rubare tanto, però una piccola riflessione da un minuto con lei gliela chiedo: chi sono i nuovi padroni delle nostre città?
Ma questa è la privatizzazione dello spazio pubblico e dei beni culturali, no? Questo è l'esempio che lei ha fatto del Colosseo. Proprio oggi, ad esempio, Salvini comunque ha annunciato il depotenziamento delle sovraintendenze ai beni paesaggistici, togliendo il fatto che la loro autorità nel porre dei vincoli ambientali, e questo la dice lunga sul fatto che quindi è sempre collegato a quello che lei ha appena detto. Il Colosseo, se le sovrintendenze danno il parere negativo per un utilizzo improprio, non è un parere vincolante. Quindi i nuovi padroni delle nostre città purtroppo sono appunto le cosiddette multinazionali, i grandi fondi immobiliari, che non fanno altro che comprare, ristrutturare, aspettare che si degradi un intero complesso. Qui a Testaccio abbiamo vari esempi, più che a Testaccio nella zona Aventino-Ostiense, come l'ex BNL, quel grandissimo complesso che sono diventati degli appartamenti extra lusso e stanno lì totalmente, quasi totalmente invenduti, e servono sullo scacchiere della finanza per dire: io detengo questo, come quando eravamo piccoli noi che si giocava a Monopoli, no? C'erano le strade viola, che erano quelle più costose.
E tu che mi porti impegno? Io impegno,
esatto.
C'ho tot palazzi,
tot palazzi in quella via, in quella strada. E quindi purtroppo non è un futuro molto molto roseo quello che ci aspetta. Le città sono state svendute.
Sono state assolutamente svendute, ma siccome una regola della radiofonia e delle interviste è che non ci possiamo lasciare senza una nota di speranza, io le chiedo, ritornando al suo libro Geografia della Gentrification, Viaggio nell'Italia dell'iperturismo, come possiamo svuotare questo carrello che io sto vedendo davanti a me, dei luoghi comuni e delle iconiche pizza, mandolino, il bel paese, lo stivale, e riempirlo invece di sostanza per i cittadini che queste città, questi spazi urbani, li abitano e li vivono tutti i giorni.
Ma guardi, svuotarlo non è possibile, possiamo colmarlo di altri significati, quindi sempre più città dell'ottavo colle, quindi sempre più percorsi turistici in tutte le città, è possibile farlo ovviamente, fuori da quelli nodi e quelli instagrammabili. Ho messo anche un glossario alla fine del libro in cui spiego cos'è questa cosa veramente inquietante che si chiama il luogo instagrammabile, no? Quindi cercare di promuovere sempre più una conoscenza delle città a tutto tondo fuori da questo tipo di itinerari di massa, quindi più che svuotarlo possiamo, tanto quello ormai c'è, possiamo mettere altre conoscenze, altre curiosità,
insomma il nostro contributo città. Il nostro contributo,
sì, esatto,
bene bene. E quindi torniamo sempre al caro vecchio tema secolare del fatto che il cittadino, se non c'è niente da fare, se c'è qualcosa che non gli piace deve prendere e uscire fuori di casa,
sì.
Deve uscire fuori di casa e deve farsi sentire. Mi pare che la ricetta, sì, alla fine, esatto, gira che ti rigira, la ricetta è sempre quella. Non deleghiamo ai cellulari, non deleghiamo, no. Che sono utili, sono utili, però non deleghiamo, ma rimaniamo sempre vigili. Perfetto, Geografia della Gentrification, Viaggio nell'Italia dell'Iperturismo per TAB Edizioni. A noi non resta che ringraziare per la sua disponibilità la dottoressa Irene Ranaldi. Ranaldi, grazie mille.
Grazie a voi, risentirci presto.
A presto, buonasera.
Salve,
buonasera.
Salve, arrivederci.
Where is my mind? Si chiedono i Pixies quando siamo alla parte terminale di Anubi contro lo sciacallaggio mediatico, la trasmissione di informazione che ogni giovedì alle ore 21 cerca di intrattenervi attraverso l'approfondimento. Noi abbiamo appena salutato la sociologa Irene Ranaldi. Certo, come dire, un po' di ottimismo, Alessio, non guasterebbe. Si parla di cittadinanza attiva, ci siamo salutati ricordando l'impegno che spesso però e volentieri viene delegato sempre un po' troppo ai comitati di quartiere, così, ma insomma, in realtà far sentire la propria voce se ne guadagna all'interno del proprio quartiere. Non l'ho sentita molto speranzosa per quanto riguarda i padroni della città, cioè nel fatto quelli sono per qualche anno, secondo me ce li dobbiamo tenere in un certo senso.
Ma diciamo che a Roma ci siamo tenuti per una vita quelli che chiamavano i palazzinari, che adesso forse rimangono, ma un pochino stanno venendo sostituiti anche da multinazionali di un altro tipo di padrone del territorio.
Con la globalizzazione sicuramente c'è un avvicendamento anche da questo punto di vista nel governo delle città,
Però secondo me è anche molto un problema culturale. Io lo sai, vedo sempre tutto un po' forse troppo in chiave politica. Questo è roba politica sicuramente, Valentino. C'è una responsabilità di come viene pensata la città, di come viene messa a profitto, di come viene messa a disposizione e disponibile a chi vuole specularci sopra. Però se appunto qualcuno si affitta 30 metri quadri a 1600 euro al mese perché vuole stare nell'loft,
non erano 17, hai detto 17
17 prima. A 1100
1100, ok,
30 a 1400,
però non c'è proporzionalità, allora cioè, è meglio 1430?
Non lo so,
a Milano
sappiamo che
visto un video, ti ricordi, a Bologna. Ma che non c'era una Bologna che un agente immobiliare che cercava, poi non mi ricordo se era uno scherzo, no, però non era uno scherzo.
Noi conosciamo una vicenda del genere, noi abbiamo un nostro caro amico che ogni tanto ci invita a mangiare le sue, che cucina molto bene, che vive in 20 metri quadrati in un quartiere carino di Roma, prossimo al centro, ma non al centro, 20 metri quadrati, 25 metri quadrati, una sorta di monolocalone con un bagnetto e il soppalchino col letto che se t'alzi in fretta la mattina ti dai il cranio, messo in vendita a 260.000 euro.
Sì.
Cioè, lo vediamo a venire.
E il bello è che quando tu mi hai chiesto a quanto veniva messo in vendita, io subito azzeccai la cifra.
Sì,
perché tu pensavi, tu me l'avevi chiesto a mo di come dire, provocazione.
È talmente incredibile che non ci arriverai mai.
Tipo che aspettandoti che io dicessi 100.000, 120.
No, ma io conosco manco per un box, manco per un posto.
Ma a Roma, bravissimo, cioè a Roma ormai nemmeno per un box, cioè,
ma per quali servizi in cambio però? Io questo mi chiedo. Tu e io viviamo in una città in cui costa tutto sempre di più, ma per quali servizi? Il trasporto pubblico è a Milano quantomeno dice vabbè, vado nei miei 17 metri quadri, ma almeno mi ci porta sotto una metro,
quindi
quello,
perché è l'autonarrazione di una grande bellezza, cioè è talmente bella la città, è talmente, ripeto il termine che ho usato prima con la Ranaldi, è talmente iconica, è diventata, che il valore aggiunto è avere un bene all'interno della città, anche se non ti ci arriva la metro, non ti ci arriva l'autobus, la fognatura, anche se è brutto,
anche se hai,
è la grande bellezza anche se è brutta, che vende se stessa. Ma Alessio, senti, ma questa è ovvio che è un tipo di economia che trova piede, si sviluppa l'economia legata al turismo in un posto dove non ci sono altri tipi di economie. In dei posti dove girano le economie, quella immobiliare è una tra le voci, non l'unica voce.
Voce dietro la quale furbescamente si riparano coloro i quali, qui parlo delle istituzioni, non creano più le condizioni e il substrato per creare di nuovo lavoro vero, no? Al grido di battaglia potremmo campare tutti di turismo. Quante volte ti ho sentito dire
il turismo è il nostro petrolio, oppure il turismo è il nostro petrolio? Ma è sbagliatissimo dal punto di vista economico, è sbagliatissimo. Tu vorresti il tipo di economie che hanno i paesi caraibici, che sono dei gioielli, che vivono di turismo, ma tu non ci vorresti avere il loro PIL, tu non vorresti avere la loro economia che si basa sul turismo e sulla pesca.
No, cioè, è ovvio che ti mette in condizione di essere un buon luogo di vacanza per chi decide veramente del mondo, per le persone veramente benestanti e che
lavorano 18 ore al giorno e poi per un mese impazziscono e vanno alle Maldive, vanno alle Seychelles, vanno ai Caraibi. Ma non è che la loro economia la trasformano in quella delle Maldive, delle Caraibi.
Anche perché con un'economia basata sul turismo tu non ci alimenti il welfare, non ci paghi l'istruzione.
Certamente, il tipo di economia basata sul turismo è un'economia di tipo predatorio, è un'economia basata sul consumare qui e ora. Io qui e ora voglio la mia sdraio, io qui e ora mi vado a fare il bagno, io qui e ora voglio il mio trancio di pizza.
Nei paesi caraibici, o anche come è avvenuto quando la Grecia fu depredata dall'austerity made in Bruxelles, molto spesso a fare i soldi non sono persone del luogo, è gente che investe
certamente
in infrastrutture turistiche e poi depreda le risorse di quel posto.
Ma come no, se vai a Santorini, se vai
conosco di persona qualcuno che nel 2015 si faceva, quando la Grecia insomma andò praticamente in default e per salvarla furono vendute le infrastrutture, i porti eccetera, che trattava per acquistare case in isole meravigliose pagate veramente una, perché ripeto, le economie che non hanno altro che il turismo sono facilissime da prendere per la gola. Io se sento ancora qualcuno che dice potremmo vivere tutti per il turismo, faccio chiedere a quello che diceva metto mano alla pistola, chi lo diceva?
Meglio non ricordarlo. Mi ricordo chi lo diceva, ma è meglio non ricordarlo. Perfetto, siamo arrivati alle 22, è il tempo di congedarci, ma in realtà solo
è il tempo del football.
Bravo, solamente il cui parlante Valentino De Luca si congeda perché Alessio Ramaccioni in realtà cambia casacca, e così per la prossima ora dai commenti sull'attualità e la politica e bla bla bla, invece si trasforma in commentatore
perché
di calcio,
perché ognuno vale uno e tutti possono fare tutto
e tutti possono, bravissimo.
Io a me è rimasta molto, sono molto rimasto molto legato all'unica grande eredità del decennio pentastellato in Italia: tutti possono fare tutto.
Beh, allora sicuramente
ti posso fare la prescrizione medica se vuoi.
Ok, dopo ti dico però di cosa, ti dico per cosa. Bene, allora, se vi è piaciuta questa puntata e questa intervista la potete risentire nel nostro podcast www.radiocittaaperta.it, sezione podcast, oppure la sezione programmi, basta che cercate Anubi e potete risentire l'ultima puntata. Seguiteci sui nostri social e l'appuntamento è per giovedì prossimo alle ore 21. Come dicevo, vi lascio invece in compagnia di uno dei due, Alessio Ramaccioni, per Diego Armando. Noi ci risentiamo giovedì prossimo, mi raccomando, fate i bravi, ciao.
Sempre, ciao.
Walk like an Egyptian.